Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, ben ritornati nella rubrica Streaming Donne nell'ebraismo, ideata e realizzata dall'area Cultura e Formazione dell'UCEI. Oggi è martedì 5 gennaio 2021 e io sono Raffaella Di Castro. Continuiamo i nostri percorsi sulle donne ebree nella contemporaneità e oggi in compagnia delle artiste. E ci chiediamo se e in che modo queste tre specificità, essere donne, ebree e artiste, si incontrano e si influenzano reciprocamente. Ci chiediamo cioè se è possibile rintracciare dei fili tematici, stilistici, ma anche esistenziali tra queste artiste. Ne parliamo in compagnia di Giorgia Calò. Buongiorno Giorgia.
Buongiorno Raffaella, buongiorno a tutti.
Buongiorno anche alla nostra Evelina Mecnaggi, ospite
Buongiorno.
di questa rubrica. E Giorgia Calò è curatrice indipendente, storica e critica d'arte, consigliere delegato per i progetti di arte moderna e contemporanea della Fondazione per il Museo Ebraico di Roma. Dal 2009 collabora con l'Ufficio Culturale dell'Ambasciata di Israele in Italia e dal 2012 con la Fondazione Italia-Israele per la Cultura e le Arti. È stata anche assessore alla cultura e all'archivio storico della comunità ebraica di Roma. È autrice di molteplici volumi e saggi per cataloghi e importanti riviste di settore. Tra le importanti mostre e molteplici mostre da lei curate, ricordo solo quelle più attinenti al tema della nostra puntata, in particolare le mostre delle artiste israeliane About Paper, Israel Contemporary Art, un ciclo di quattro mostre con sette artiste presso la Galleria Marie-Laure Fleisch a Roma nel 2012 e Beverly Barkat After the Tribes presso il Museo Boncompagni Ludovisi a Roma nel 2018. Nel parlare di arte ed ebraismo non possiamo non fare una breve premessa e ricordare che si tratta di un nesso problematico a causa del divieto biblico di immagini. È un nesso in realtà tuttora spesso frainteso, nonostante ormai siano numerosi gli studi che hanno smentito i pregiudizi che tendono a porre ebraismo e arte in completa antitesi, e non solo l'arte, ma anche in generale la dimensione estetica e sensibile. Come sempre nell'ebraismo, come abbiamo potuto vedere anche nel corso di queste puntate, sono molte e diversificate le posizioni sia rabbiniche sia delle comunità ebraiche storiche nei confronti delle immagini e dell'arte. Ma in linea generale il divieto non va riferito all'immagine o all'arte in quanto tale, ma soltanto all'uso cultuale o idolatrico che se ne può fare. Per quanto sia molto difficile parlare in generale di un'arte ebraica e definirla in quanto tale, testimonianze stesse della Bibbia e del Talmud e delle numerose scoperte archeologiche mostrano che un'arte tra gli ebrei è sempre esistita. Con Giorgio Calò abbiamo avuto modo di confrontarci già ampiamente su questi temi nel 2016 in una giornata di studi che abbiamo curato insieme per l'UCEI e per la comunità ebraica di Roma, dal titolo Immagini vietate o permesse, arte ed ebraismo a Roma. Vorrei dunque chiederti, Giorgia, come collocare queste artiste ebree contemporanee in relazione a queste problematiche.
Grazie Raffaella. E giustamente Raffaella ha accennato al fatto che ci sia sempre stata un'arte all'interno della storia dell'ebraismo, manifestatasi nel corso dei secoli in vari modi. Primo fra tutti la costruzione del Mishkan, il tabernacolo, per volere di Dio che incaricò Bezalel, come ci viene spiegato in Esodo, dandogli saggezza, intelligenza e le capacità per intagliare il legno, le materie, le pietre. Sebbene, come giustamente detto, la legge mosaica vieti la riproduzione delle immagini, nel corso dei secoli grandi maestri hanno espresso pareri diversi in merito e questi dibattiti sono riportati per lo più nel trattato di Avodah Zarah, del Talmud di Babilonia e di Gerusalemme. Ora, quello che mi stai chiedendo è se esiste in che misura una vena di ispirazione ebraica leggibile all'interno dell'opera degli artisti ebrei e qui non possiamo fare una distinzione. distinzione chiaramente di genere maschile o femminile. Insomma, mi stai chiedendo se esiste un'arte ebraica contemporanea. A questa tua domanda aggiungerei una seconda domanda. Qualora esistesse un'arte ebraica contemporanea, questa è astratta o è figurativa? Per tornare al discorso di cui parlavamo prima e per seguire quel bel convegno che avevamo realizzato insieme. Ebbene, il Novecento è sempre stato considerato per antonomasia un secolo astratto. Panofsky lo definì ironicamente iconoclasta, con le avanguardie che misero in scena il martirio dell'immagine, soprattutto di matrice cristiana. Si pensi a una delle più importanti avanguardie storiche, il dadaismo, già il nome stesso non significava nulla. Però è anche vero il contrario, il Novecento è caratterizzato dal risveglio del figurativo, un'iconofilia quindi, che va a contrapporsi all'iconoclastia di cui parlavamo poco fa. In entrambi i casi, in entrambi i tronconi, troviamo presenze di artisti ebrei. Quindi c'è da chiedersi se questi fossero pittori ebrei o ebrei che facevano i pittori. Ad esempio, caso di Modigliani piuttosto che di Soutine, erano così inseriti nella realtà parigina che non è facile distinguerli poi dai loro colleghi di altre fedi religiose. Allo stesso tempo però troviamo casi come Chagall o Bakst dove notiamo più marcatamente la loro presenza fortemente ebraica, questo spirito biblico che li segue, li conduce nei loro lavori. Fatto sta che nel Novecento tutti loro sentono il bisogno di esprimersi e di affermarsi proprio come artisti, sia che lavorino con i pennelli, quindi in pittura, con immagini bidimensionali, sia che lavorino con la scultura. E qui si crea un aspetto duale tra l'immagine dell'artista ebreo assimilato, o potremmo meglio dire emancipato all'interno di un mondo moderno, e l'artista invece moderno che trae ispirazione dal suo retaggio culturale, quindi dal mondo ebraico tradizionale. In questo senso l'artista ebreo gioca un ruolo teso al dialogo fra identità e memoria, e per loro quindi dipingere e scolpire è un modo di rompere e insieme interloquire con la tradizione. Questo conflitto esistenziale lo troviamo comunque anche nelle stesse biografie degli artisti, basti leggere la biografia di Marc Chagall, è proprio un tormento interiore che ritroviamo anche, o perlomeno io l'ho riscontrato, nel romanzo, uno dei più celebri in tal senso, di Chaim Potok, Il mio nome è Asher Lev.
Grazie Giorgia, e passiamo dunque alle nostre artiste. Nel 2013 a Padova si è tenuta una mostra dal titolo Ebraicità al femminile, 8 artiste del Novecento, curata da Marina Bacos e riguardava artisti come Consolo, Fischer, Frumi, Levi, Orefice, Tinkerle, Raphael e Weiler. E questa stessa mostra si è ripetuta poi l'anno successivo a Roma con una declinazione specifica sulla capitale. L'intento di questa mostra era riportare l'attenzione su artiste che sono state di grande valore, ma proprio perché donne ed ebree, in qualche modo rimaste ai margini e con una fama minore rispetto ai loro colleghi uomini. E tra queste vorrei ricordare Antonietta Raphael, chiederei di mostrare la sua fotografia, la slide numero 1. Raphael è stata una donna poliglotta, cosmopolita, con un ricco bagaglio di esperienze, conoscenze e culture diverse. Lituana, scappa con la madre a Londra a causa dei pogrom, si sposta poi a Parigi e quindi a Roma, dove insieme al marito Mario Maffai fonda la scuola romana di Via Cavour. Artista che, come tu stessa dici, Giorgia Calò, fa da ponte tra Oriente e Occidente, Europa e Italia. Ma vorrei introdurla con un suo stesso autoritratto con violino, era infatti anche musicista, e con un brano da lei scritto nel 1943 sul suo diario, che chiederei a Evelina di leggere.
Due cose mi tormentavano da piccola, la religione e il sogno. La prima mi è rimasta in eredità dai miei genitori e si è fusa con la loro indomabile fede, che come un grosso pendolo di un orologio si muove, si dondola, e senza essere né credente né osservante, regola la mia vita artistica e morale. Ma il sogno, benché proibito di crederci, mi affascinava e mi terrorizzava a un tempo. Lo preferivo, e lo preferisco tuttora alla brutale realtà.
Ecco, la religione, l'ebraismo e il sogno. Torna un po' quel binomio di cui parlavi prima, Giorgia. Dunque, in che modo nell'opera di Antonietta Raphael questi aspetti si influenzano e si manifestano?
Ora, prima di parlare della Raphael, vorrei brevemente ritornare alla mostra che hai accennato, di cui hai parlato, la mostra di Padova, Ebrecità femminile, che poi appunto venne portata a Roma con il titolo Artiste del Novecento tra visione e identità ebraica, che aveva uno sguardo più romanocentrico rispetto alla prima. Ebbene, sono d'accordo con Marina Bacos quando nella prefazione del catalogo spiega che parlare di un'arte femminile o un'arte maschile è uno stereotipo che tutt'oggi ancora non è stato superato. Però si sente la necessità di evidenziare un'artisticità declinata secondo un binomio di doppia minoranza, quindi quello femminile e quella ebraica, che ritroviamo anche nell'arte di Antonietta Raphael. Mentre in alcune delle artiste che facevano parte di questa mostra, basti pensare appunto all'Orefice, a Pinkerle, sono donne, ma anche Anni Nathan e Corinne Olga Modigliani, sono tutte donne che hanno vissuto una condizione agiata, facevano parte della buona borghesia, avevano avuto la possibilità di viaggiare, di studiare, ma soprattutto di sperimentare l'arte, un'arte che rientra a pieno titolo nelle ricerche artistiche dell'epoca, loro contemporanee, senza invidiare nulla ai loro colleghi uomini. Ebbene, in queste artiste è poco riscontrabile effettivamente una traccia della loro ebraicità. Invece in Antonietta Raphael Maffei possiamo parlare di veri e propri sentimenti ebraici all'interno di una visione artistica italiana, o per meglio dire europea, perché poi è un'artista assolutamente cosmopolita, Antonietta Raphael, dove questo connubio tra fede ebraica, espressione e visiva si manifesta in tutte le sue opere, attraverso le forme, i colori, le materie, ma anche i temi che sceglie. In questo modo quindi l'ebraismo, così come la sua condizione di donna, diventa sicuramente un punto di forza della sua arte. Evelina ha recitato le parole di Antonietta, in cui trapela proprio questo connubio tra arte e religione, laddove quest'ultima, la stessa Antonietta dice, le è stata data in eredità dai genitori, potremmo aggiungere quasi suo malgrado. Ciò nonostante, questa eredità scandisce tutta la sua produzione artistica e non può prescindere dalla sua non solo produzione artistica, ma anche dalla sua condizione di ebrea in diaspora. In questo potremmo dire che la sua identità ebraica definisce e completa la sua identità di donna e di artista. Insomma, l'arte di Antonietta Raphael sembra veramente legare questa condizione di etica estetica, un incontro tra la prospettiva ebraica e quella greca, un'arte la sua che punta all'anticlassicismo, alla destrutturazione espressionistica della forma, che poi è la ricerca al tormento di tanti altri artisti ebrei a partire proprio da Chagall.
Ecco, addirittura emerge quasi un orgoglio tanto del suo essere ebrea quanto donna. Addirittura nel diario scrive che una donna non deve preoccuparsi per tutto il tempo del trucco, della pelle tirata e cadente, altrimenti non le rimarrebbe il tempo per le cose importanti della vita. E un uomo che pretendesse questo non meriterebbe di restare accanto. E in un'intervista del 66 afferma addirittura che Dio deve essere donna perché solo le donne sono in grado di creare dal nulla. Cosa significava essere donna in quel periodo e in quell'ambiente culturale e artistico? Tra l'altro, anche come ho detto prima, anche il marito Mario Maffei era pittore, quindi com'era vissuta tra loro questa comunanza?
Allora, sicuramente l'aspetto più premente femminile e femminista di Antonietta Raphael è uno degli elementi che caratterizzano la sua personalità, e è una donna veramente che ha anticipato i tempi sotto tanti punti di vista. Tu stessa all'inizio hai detto, nasce in Lituania, si trasferisce fin da bambina a Londra, si diploma alla Royal Academy e arriva poi dopo Londra, va in Francia, va a Parigi e poi arriva arriva a Roma e qui si fisserà, rimarrà appunto a Roma per il resto della sua vita, anche se poi continuerà a viaggiare. E lei arriva a Roma che porta i pantaloni, anche un abbigliamento veramente sui generis rispetto all'epoca, così come lo stesso rapporto con Mario Maffay, che diventerà suo marito, ma anche con tutti gli altri uomini, con tutto l'entourage artistico che era composto prevalentemente da uomini. Ebbene, Antonietta riesce a farsi rispettare, farsi considerare non solo come artista ma anche come donna. Il rapporto tra Mario e Antonietta è grandissimo rispetto, grande stima, anche se venuta in mente l'immagine del rapporto artistico per antonomasia di Frida Kahlo e Diego Rivera, fortunatamente meno travagliato rispetto a quello. Ebbene, sicuramente è difficile una coesistenza tra persone dal temperamento così forte, così diverso, con un retaggio culturale molto diverso, però fatto di grandissimo rispetto reciproco e soprattutto un grandissimo rispetto per l'arte dell'altro. Ed entrambi vivono della propria arte. Ovviamente questo fa sì che la competizione, se vogliamo, è fisiologica, è naturale. E immaginate anche la condizione maschile di Mario Maffay quando a un certo momento si sente non in uno stato di sottomissione, ma sicuramente in uno stato di parità rispetto a Antonietta Raffaele. Anche questo è un aspetto, anacronistico rispetto ai tempi. E questa tutta la carica eversiva e fortemente femminista di Antonietta Raffaele. Ad esempio, nonostante all'inizio degli anni 30 avesse già partorito le sue tre amatissime figlie, Miriam, Simone e Giulia, che ritrarranno continuamente sia Mario che Antonietta, e a un certo momento lei decide di ripartire, quindi lascia il marito e le figlie a Roma, decide di tornare a Londra e poi anche a Parigi per perfezionarsi in scultura, quindi frequenta gli studi di importanti artisti, importanti scultori, tra cui Epstein. Però anche questa scelta, a mio parere, è dettata dall'amore, perché lei a un certo momento decide di abbandonare Pennelli per rivolgersi, che poi diventerà una delle sue appunto espressioni artistiche preferite, rivolgersi alla scultura proprio per evitare probabilmente questa competizione con il marito, anche se poi in realtà non abbandonerà mai completamente i Pennelli. E durante questi viaggi di Antonietta, fra l'altro si sposterà nuovamente alla fine degli anni 30 durante le leggi razziali, proprio perché deve nascondersi insieme alle sue figlie in quanto ebrea e si nasconde a Genova. Quindi la sua vita e il suo rapporto con Mario è costellato da tutta una serie di viaggi che li separano, ma che sono uniti da questo meraviglioso, splendido scambio epistolare, dove emerge tutto il loro amore e il loro rispetto. Soprattutto.
Ecco, hai parlato della scultura, che a un certo punto Antonietta Raffaele comincia anche a scolpire e addirittura Cesare Brandi la definisce l'unica vera scultrice italiana e nelle sue sculture ricorre l'immagine della maternità, però una maternità abbastanza vista in modo molto originale, come osserva Serena De Dominicis nel saggio a lei dedicato all'interno del catalogo della mostra Ebraicità al femminile. Si tratta di una maternità intesa in senso molto ampio che la connette alla creazione e alla conoscenza. In molte genesi, come nota la critica d'arte, l'attenzione dello sguardo dello spettatore è portato verso la testa, quasi a indicare un nesso tra maternità e conoscenza, quasi come Atene che nasce dalla testa di Zeus. E forse è un'eternità, una maternità che si può connettere alle nostre matriarche bibliche, che come abbiamo visto nelle puntate precedenti, oltre che madri, però sono anche molto libere, indipendenti, creative.
Prima di rispondere ti vorrei chiedere a Marco di scorrere le immagini di Antonietta Raffaele, così le vediamo e arriviamo alla slide relativa alle sue sculture. Quindi questo è il suo celebre autoritratto con violino. Ecco, questi sono due lavori, due tavolette piccole degli anni 30, che rappresentano, come dice il titolo stesso, mia madre e mio padre. Come potete vedere, hanno questo aspetto quasi da icona orientale, sembra quasi un'icona russa, e si rifanno tra l'altro a due fotografie, due daguerrotipi di fine 800, appunto della mamma e del papà, che ritornano spesso appunto nei suoi lavori, se non ritratti così pedissequamente come in questo lavoro, comunque questa evocazione della sua ebraicità ritorna continuamente. L'immagine dopo, grazie Marco, la 4. Ok, quest'opera è stata fatta nel 1931, appunto nel viaggio a Londra di cui vi parlavo prima, quindi quando lei ritorna a Londra per perfezionarsi in scultura. È un'opera ancora una volta che evoca tutti i suoi ricordi ebraici, e qui siamo Yom Kippur nella sinagoga, una sinagoga di Londra, e fra l'altro questa opera la tormenta moltissimo, è molto preoccupata dalla realizzazione di questo lavoro, tant'è vero che scrive tanto a Mario Maffay, facendosi dare dei consigli o comunque cercando anche di chiarirsi le idee su come realizzare appunto proprio strutturalmente questa sinagoga. L'immagine successiva. Ok, questa è una foto di Antonietta Raphael, e vicino a una delle sculture più celebri, la Sognatrice, che tra l'altro è conservata oggi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Comunque, tornando a proposito di scultura e di come la definisce Cesare Brandi, non lo dice solamente Cesare Brandi, ad esempio lo dice anche Libero De Libero, ricordando quando, andando in casa Maffay, conobbe questa donna particolarissima e la definisce l'unica donna al mondo da considerarsi come un geniale scultore, per cui le viene riconosciuto tanto dal pubblico quanto dalla critica e dai suoi stessi colleghi uomini, questo primato insomma di essere una delle scultrici, forse la scultrice più importante e più famosa in Italia. E dicevamo che si dedica alla scultura già dagli anni 30, e la sua scultura è influenzata, puoi andare anche alla slide successiva Marco, grazie, è influenzata, dicevamo, dall'arte primitiva, dall'arte azteca, bizantina. E
scusa Giorgia, la numero 7.
La numero 8.
No, la numero 7.
Scusate, la numero 7, chiedo scusa. Ho i numeri scritti così piccoli, non riesco. Ecco qua, grazie. Non riuscivo a leggermi. Dicevo, quindi, come potete vedere dalle immagini, un'arte influenzata dall'arte primitiva e bizantina, e una delle prime opere, dei primi lavori scultori di Antonietta Raphael, ancora una volta è un tema biblico, riprende un tema biblico, è Fuga da Sodoma, e di questa scultura ne farà molte versioni, così come, e questo sarà solito nel suo lavoro, fare tante versioni di uno stesso tema nel corso dei decenni, magari realizzandolo con materiali diversi, gesso, bronzo, porfido, marmo, eccetera. Un altro tema ricorrente, come possiamo vedere dalle slide, è il tema della maternità e della fertilità come simbolo dell'atto creativo per eccellenza. Ci vengono anche dei numerosi ritratti che realizzerà alle figlie, come questo che vediamo, le tre sorelle, che è una splendida scultura del 1936, donata qualche mese fa al Museo Ebraico di Roma e posizionata all'interno del Museo Fondazione della Shoah, perché è stata dedicata a tutte le bambine mai più tornate dai campi di sterminio. Appunto, una scultura realizzata nel 1936, quindi due anni prima delle leggi razziali, nessuno si sarebbe aspettato quello che sarebbe accaduto, neanche l'artista stessa, che poi fu costretta due anni dopo appunto a scappare, a rifugiarsi a Genova. Mi chiedi, Raffaella, se Antonietta Raphael, se ci sia nella Raphael un'idea di maternità simile alle donne bibliche. Direi proprio di sì, non solo per i temi che rappresenta e di cui ho parlato poco fa, ma anche per quel senso che potrei definire matriarcale che ritroviamo in tutti i suoi lavori. In questo senso chiederei ad Evelina di recitare un passo di una lettera di Mario Maffay in cui descrive perfettamente lo spirito materno, quasi primordiale, primitivo della Raffaele, un appunto del 1928.
Vigala, vigala, vaya, der Wind spielt auf der Leier, er spielt so süß im grünen Ried, die Nachtigall, die singt ihr Lied. Vigala, vigala, vayer, der Wind spielt auf der Leier. Sono rientrato a casa. Tutto è silenzio. Antonietta dorme stringendo Simona tra le braccia. Ha la bocca in avanti come atteggiata a una posa di difesa. La maternità in lei ha una forza istintiva, quasi animale. Ora la sua vita è tutta per queste figlie. Vigala, vigala, verne, der Mond ist die Lanterne, er steht am dunklen Himmelsels und schaut hernieder auf die Welt. Vigala, vigala, verne, der Mond ist die Lanterne. È una Nina Nanna di Ilse Weber.
Grazie Evelina. Passerei adesso a un'altra artista, anch'essa presente nella mostra sulle otto artiste ebree del Novecento, Eva Fischer. Anche lei, come Antonietta Raffaele, è donna cosmopolita. Dalla Jugoslavia si sposta a Lione e infine a Roma, ma è continuamente in viaggio. E per introdurla vorrei ricordare quanto scrive di lei Carlo Levi.
In tutta la pittura di Eva Fischer si ritrova, in qualche modo supposto, il villaggio ebraico. La sua intimità malinconica e fantastica è l'ombra miracolosa delle leggende hassidiche.
Ecco, torna anche qui, come in Antonietta Raffaele, il villaggio ebraico e la fantasia, il miracolo, quel binomio tra religione e sogno.
Sì, ci sono veramente molti punti in comune tra Antonietta Raffaele e Eva Fischer. Intanto anche Eva Fischer è figlia di un rabbino, un talmudista, che venne deportata e poi ucciso nei campi di sterminio insieme ad altri 33 suoi parenti. Anche la vita di Eva Fischer è fatta di viaggi, numerosissimi viaggi, in questo caso purtroppo soprattutto fughe, nascondigli, e a guerra finita poi si trasferisce a Roma e decide di adottarla come sua città ed entra immediatamente a far parte del gruppo degli artisti dell'epoca romani, quindi Maffay, Guttuso, Campigli, ma anche Carlo Levi, Cagli e tanti altri. E i lavori di Eva Fischer, sono lavori che parlano prevalentemente di luoghi, sono i mercati. Chiederei a Marco di far vedere qualche immagine, un'immagine dell'architettura di Eva Fischer, eccola qua, l'architettura del 67. E dicevamo, sono i mercati romani tanto apprezzati da Salvador Dalì, sono le architetture meridionali che Picasso la esorta a dipingere e sono caratterizzati da questi colori mediterranei, colori luminosissimi che le permettono di rappresentare anche i paesaggi israeliani, intrisi di questa spiritualità distinta proprio dall'uso della luce. Come dicevi, giustamente in tutta la sua pittura, e come scrisse lo stesso Carlo Levi, si ritrova costantemente il villaggio ebraico. Un'altra somiglianza con Antonietta Raffaele: Eva Fischer vive un rapporto sentimentale che potremmo dire complemento della sua identità di donna e di ebrea, ma anche di madre. Suo marito Alberto Baumann era un giornalista famoso, un intellettuale, ma anche un artista. Ha lavorato incessantemente creando un proprio alfabeto, un linguaggio vicino al surrealismo astratto attraverso il quale dava forma alle sue idee, ai suoi pensieri. E come Antonietta, anche Eva Fischer ritrae la sua famiglia, spesso inserendola in un contesto propriamente ebraico. Se possiamo vedere la slide di Berakhah, che è la vetrata in cui appunto viene rappresentato il momento del bar mitzvah del figlio Alan e il marito nell'atto appunto di dare la benedizione.
Ecco, nel 1990 è stata fatta una mostra Yad Vashem su centinaia di opere di Eva Fischer connesse con la Shoah. E nella Shoah vengono assassinati il padre e molti parenti di Eva Fischer. Queste opere, che lei chiama labirinti della memoria, sono restate nascoste per anni in un cassetto, segrete ai suoi stessi familiari. Tu, Giorgia, in relazione a queste opere parli di due piani paralleli della sua arte, cosa che mi fa pensare molto alle scissioni traumatiche testimoniate da molti sopravvissuti.
Sì, per Eva Fischer per 30 anni traduce il ricordo di questa sua tragedia, e come dicevo le aveva portato via oltre 30 parenti, compreso il suo amatissimo padre, e questi ricordi diventano un suo diario personale sulla Shoah, un diario a cui nessuno era a conoscenza fino al momento appunto dell'esposizione a Yad Vashem. Addirittura in catalogo Elliot Hoffa parlerà di comprensibile ritegno a mostrare la parte più profonda del suo animo. La sua stessa famiglia, suo figlio, suo marito non erano a conoscenza e mai avrebbero potuto pensare che una donna che amava tanto la vita, tanto i colori, come aveva dimostrato in tutta la sua carriera, potesse in realtà poi nascondere questo momento così doloroso e produrlo anche questo in arte. Del resto Eva Fischer era una survivor, una sopravvissuta a quel tragico periodo, e la sua sopravvivenza ci ha restituito comunque una testimonianza fondamentale, quello che hanno potuto fare altri pochissimi artisti ritornati dai campi di sterminio o scampati alle leggi razziali. E pensiamo a quale patrimonio abbiamo perso irrimediabilmente proprio a causa della Shoah. Mi viene in mente ad esempio il lavoro di un'altra coetanea di Eva Fischer, l'artista berlinese Charlotte Salomon. Chiederei a Marco di far vedere le slide in merito al lavoro di Charlotte. Charlotte Salomon morì nei campi di sterminio, giovanissima, non aveva neanche 30 anni, fra l'altro incinta di pochi mesi, e però fece in tempo a mettere in salvo la sua straordinaria opera intitolata Vito Teatro, un'opera enorme composta da centinaia di gouache realizzate tra il 1940 e il 1942, quando si rifugia con i nonni vicino Nizza. E qui comincia a dipingere e a dare voce a questo suo diario personale, che in realtà è la rappresentazione figurativa di una doppia minaccia che incombeva: una minaccia esterna, quindi la furia nazista che stava inghiottendo tutto e tutti, e di lì a poco inghiotterà anche lei, e il dramma familiare prettamente femminile, che è stato costellato da numerosi suicidi della sua famiglia, prima la zia, prima della sua nascita, poi la madre e infine la nonna. Quindi Charlotte decide di trascrivere questa storia dolorosissima, ma lo fa con colori brillanti e con delle immagini che richiamano fortemente all'espressionismo astratto e alle ricerche artistiche di fine 800 inizio 900. C'è una gouache in particolare che vorrei mostrare, che è l'immagine successiva, Marco, e in questa gouache, nel frattempo che viene mostrata in questa gouache c'è un chiarissimo riferimento a un'iconografia biblica, no? Iconograficamente ricorda la scala di Giacobbe, e poi appunto dicevamo il sogno che insieme alla religione rappresentano sempre questo scambio, questa dicotomia presente appunto in molte artiste ebree del Novecento.
Sì, l'arte di Charlotte Salomon mette insieme anche diverse tipologie di arti, no? Cioè, dentro anche persino il fumetto. Ma vorrei passare alle artiste israeliane. In Italia siamo partiti dalle artiste degli anni 20-30, Negli stessi anni, siamo ancora prima della fondazione dello Stato di Israele, nella Palestina sotto l'impero turco, già esisteva la Bezalel Academy of Arts and Design, fondata nel 1906. E nella Academy molte erano le donne artiste e anche molto significative. Ti chiederei di raccontarci di queste pioniere.
Sì, intanto ecco, hai citato la Bezalel Academy, è stata realizzata, fondata da Boris Schatz, che era un artista di origine lituana, che arrivò, giunse in un sobborgo quasi disabitato della Gerusalemme di allora e impiantò appunto nel 1906 la Bezalel Academy, e invitando poi gli artisti provenienti da ogni parte d'Europa a insegnare con un intento ben chiaro, ovvero quello di creare uno stile autoctono, uno stile israeliano, prima ancora della nascita dello Stato stesso. Ad esempio, quella che era stata la grande tradizione dell'arte figurativa polacca a partire dalla fine dell'Ottocento e che poi si conclude con l'annientamento degli ebrei e la distruzione del ghetto di Varsavia, ebbene, molta di questa arte la ritroviamo proprio nelle prime ricerche israeliane, ma anche pensiamo alla tanta influenza del Bauhaus, no? Tel Aviv è il manifesto per eccellenza del Bauhaus. E proprio con l'avvento del sionismo sorge il desiderio di identificarsi in un'arte distintamente ebraica, e vicino ai grandi nomi di artisti uomini come Nahum Gutman e Reuven Rubin, a cui sono dedicati due importanti musei a Tel Aviv, troviamo altrettante grandi artiste donne, ad esempio Anna Tiho, di cui qua vedete un'immagine, un disegno su carta dal titolo Gerusalem del 1934. Infatti Anna Tiho rappresenta, ha sempre per oltre 60 anni rappresentato i paesaggi di Gerusalemme, i suoi abitanti, le case, le colline, e lo fa quasi sempre col mezzo espressivo che predilige, ovvero appunto il disegno su carta. Anna Tiho proveniva dalla Moravia e all'età di 10 anni si trasferisce con la famiglia, prima di arrivare in terra di Israele si trasferisce a Vienna, e qui conosce le opere della secessione viennese, quindi Klimt, Kokoschka, Schiele, che hanno un'influenza decisiva sulla sua formazione, come si può vedere anche da questo tratto così vibrante, no? Tipico secessionista. E, dicevamo, Tiho si dedicò quasi esclusivamente sulle opere su carta, a differenza di Aviva Uri, andrei all'immagine successiva, la di Aviva Uri. Eccola qua, questa è un'immagine di Aviva Uri, l'immagine dopo, grazie. Ecco, come si può vedere da quest'opera già più tarda degli anni 70, quella di Aviva Uri è un'arte che potremmo definire proprio calligrafica, in quanto appunto permeata costantemente dal segno, che poi più tardi cederà il posto alla macchia come essenza centrale della sua opera. Un'altra importantissima artista, andiamo alla slide successiva, è Lea Nickel. Lea Nickel si trasferisce da piccolina, aveva appena 2 anni quando emigra con la sua famiglia in terra di Israele, e fino alla metà degli anni 50 la sua produzione artistica include opere figurative, come potete vedere da questo suo meraviglioso autoritratto, e anche in questo caso si sente l'influenza chiaramente di un'arte europea, di quello che accadeva, insomma gli artisti israeliani fin dall'inizio per forza di cose guardano all'esterno, guardano alle ricerche soprattutto europee almeno fino agli anni 60. Ad esempio Lea Nickel parteciperà alla Biennale di Venezia all'edizione del 1964, che è l'edizione che proclamerà la pop art, anche con il premio che viene assegnato a Rauschenberg, e quindi trasferisce, diciamo, la bilancia della ricerca pittorica, si trasferisce dall'Europa agli Stati Uniti. Quindi gli artisti israeliani faranno lo stesso, guarderanno all'Europa, ma poi a un certo momento, dagli anni 60 in poi, guarderanno molto anche alla ricerca statunitense. E Lea Nichel è fra quelle artiste che a un certo momento della sua carriera poi converte all'astrattismo, e anche perché è proprio di quegli anni uno dei movimenti più importanti, più famosi israeliani, che si chiama Ofahim Hadashim. Dunque, per chiudere, queste artiste che ho citato, alcune di queste artiste, per questioni di tempo chiaramente devo fare una selezione, però tutti questi artisti introducono un nuovo linguaggio visivo che comprende vari stili astratti, espressivi e figurativi, derivanti proprio da origini esterne ad Israele, seguendo gli sviluppi internazionali dell'arte. Malgrado ciò, come si può vedere dai loro lavori, rimane costante una forte sensibilità verso il paesaggio locale. E queste artiste sono state attive in un periodo di indiscussa egemonia maschile nel campo dell'arte visiva israeliana, però riescono comunque a costruire espressioni personali uniche, possono quindi essere considerate le pioniere, le fondatrici dell'arte israeliana, e mentori che ascoltavano il mondo che le circondava, anche il mondo esterno, e tuttavia non avevano paura di osservare la loro sfera interiore e di darle forma.
Ecco, dopo la fondazione dello Stato, come si trasforma, come si sviluppa l'arte delle donne? Chiaramente ci focalizziamo sempre sulle artiste, e fra l'altro c'è anche a partire dalla seconda metà del Novecento c'è anche un grande uso di altri linguaggi artistici come la videoarte e la fotografia.
Sì, certo, e possiamo andare all'immagine successiva, così passiamo da questa, dall'arte delle donne, delle artiste pioniere appunto degli anni 30-40, e ancora avanti, queste sono sempre immagini relative alle Nichel. Ok, ebbene, sondando lo sviluppo dell'arte israeliana, sarebbe bene considerare appunto il lavoro delle artiste che hanno aperto nuovi orizzonti, adottando anche linguaggi diversi, come dicevi, come video e fotografia. Le immagini che potete vedere da qui in poi fanno riferimento proprio ad alcune tra le artiste contemporanee più conosciute e apprezzate anche nel panorama mondiale, e alcune di queste, di cui parlerò fra poco, hanno partecipato e rappresentato il padiglione israeliano nelle varie edizioni della Biennale di Venezia. E tutte loro hanno formulato forme espressive davvero innovative, dando vita a un dialogo tra tradizione e innovazione, quindi uno sguardo verso il futuro, anche verso l'esterno, oltre i confini israeliani, però ricordandosi sempre coscienti da dove provengono e del loro retaggio culturale. Sono tutte loro artiste che chiaramente affrontano temi diversi, che vanno dalla vulnerabilità femminile alla raffigurazione di luoghi epici, con rimandi anche biblici, come ad esempio Beverly Barkat, di cui vediamo le immagini della grande installazione che ha realizzato nel 2018 in occasione del 70° anniversario della nascita dello Stato di Israele, e evocativo già dal titolo dell'opera After the Tribes. Infatti si rifà alle 12 tribù di Israele per raccontare proprio la storia del popolo ebraico, giocando su questa linea temporale plurimillenaria. L'installazione, come potete vedere, è composta da una struttura metallica scandita in 12 quadri, dove all'interno di questi sembrano quasi galleggiare 12 pitture circolari su PVC, che rappresentano ognuna di queste una tribù, e stanno ad evocare anche una pietra preziosa che rappresentava nel Koshen, sul Koshen, quindi il pettorale del sommo sacerdote, appunto le 12 tribù di Israele. L'installazione, prima di essere portata a Roma al Museo Boncompagni Ludovisi, chiederei di vedere l'immagine successiva, è stata allestita anche in altri luoghi rappresentativi di Israele, e ad esempio nella parte occidentale della Galilea, dove risiedeva la tribù di Zevulun, e anche nel vigneto vicino a Gerusalemme, in un vigneto vicino a Gerusalemme dove risiedeva, abitava la tribù di Beniamin. Quindi con questa scelta l'artista ha voluto comunicare un messaggio forte e chiaro, ovvero il forte legame che abbiamo appunto confronto con il passato senza il quale non possiamo proiettarci verso il futuro. La chiamerei quindi un'archeologia del futuro in qualche maniera. E ancora un rimando con la terra, con il luogo, lo ritroviamo nei lavori di Micha Robner, e è la slide successiva. Una altra celebre artista che ha rappresentato il padiglione israeliano alla Biennale di Venezia nel 2003 e nel 2007 ha realizzato questa grandissima installazione straordinaria che poi è stata presentata anche a Parigi di fronte alla piramide del Louvre nel 2011 in occasione della sua mostra Histoire. Ebbene, questa installazione consisteva praticamente negli operai israeliani e palestinesi che costruiscono una struttura fatta di pietre provenienti dalle case israeliane e palestinesi smantellate o distrutte, evocando in questa maniera la possibilità di superare i conflitti passati e presenti, facendo riferimento proprio alla sacralità del luogo, come poi dice il titolo dell'opera, Makom. Fra l'altro, ciascuna pietra segue un procedimento archeologico di numerazione per cui l'opera, l'installazione può essere smantellata e ricostruita ovunque. Ancora legata al territorio e alla politica, il bellissimo lavoro che vediamo nello slide successiva di due straordinari artisti, Ayelet Karmi e Merab Heyman, dal titolo The Israeli Trail Procession. Questa è l'immagine sempre di Micha Robner del padiglione israeliano del 2003, l'immagine successiva, eccola qui, esatta, è quella sulla sinistra, e dicevamo The Israeli Trail Procession, qui viene rappresentato un cast prevalentemente femminile in un mondo che sembrerebbe quasi suggerirci una condizione post-apocalittica, e il lavoro prende spunto dal National Israeli Trail, un percorso escursionistico di 1000 chilometri che va dal confine libanese a Eilat, e le artiste hanno trasformato questa camminata in un'eccentrica parata dove le protagoniste, come potete vedere dalle immagini, non toccano mai con i piedi la terra, ma sono sorrette sempre da queste strutture autocostruite che le costringono anche ad atti fisici estremi. Ancora sempre il discorso della femminilità visto in chiave diversa sono i lavori di Etia Bergel, l'immagine sulla destra e poi le immagini successive fatte a Bezalel e Magliaton, che sono tre delle sette artiste che hanno appunto fatto parte del progetto About Paper Israeli Contemporary Art, ognuna di loro usando il mezzo come mezzo espressivo, la carta come mezzo, come supporto o anche come parte stessa, diciamo, del lavoro, e hanno dato vita a una loro personale interpretazione, diciamo, della femminilità, del femminile. Ad esempio, nell'immagine precedente, Etia Bergel realizza questa grande installazione attaccata dall'alto dal titolo Rimonim, proprio perché sono delle grandi melegrane realizzate con la carta, che stanno a indicare ovviamente la fertilità e la femminilità. Nelle immagini successive invece si vede poco, comunque è fatta Bezalel, rappresenta queste sue evoca questo immaginario quasi fiabesco, mettendo sempre dentro alle sue installazioni l'immagine, la sagoma di Alice nel paese delle meraviglie, e Magliaton invece prende come modello femminile, anzi di femminismo, un personaggio completamente diverso, che è Mary Shelley, la famosa autrice del romanzo Frankenstein, il primo romanzo di fantascienza, e potremmo definire Mary Shelley la prima femminista della storia. E concludo con citando altre due grandissime artiste, anche loro hanno rappresentato, hanno partecipato alla Biennale di Venezia rappresentando il padiglione israeliano, nel caso di Sigalit Landau, e Yael Bartana invece ha rappresentato il padiglione polacco con un lavoro straordinario sul dialogo israelo-polacco. Per quanto riguarda Landau, è sempre profondamente legata alla sua terra e affronta la complessità concettuale della dialettica tra spazi collettivi e spazi individuali. E un'altra cosa interessante è che la Landau usa quasi sempre l'immagine del Mar Morto, come possiamo vedere anche nell'immagine successiva. Il Mar Morto che le permette di trattare argomenti che vanno dalla geopolitica alla memoria, dalla filosofia alla mistica ebraica, e questo lavoro che vediamo in slide è praticamente una rete sospesa nelle acque del Mar Morto che è stata completamente, interamente salinizzata e sta a evocare anche in questo caso la vita e la fertilità. Per quanto riguarda Yael Bartana, e vediamo l'immagine successiva, anche lei lavora con un'ampia varietà di media artistici che includono fotografia, suono, installazione, video, cinema, con i quali esplora tematiche che vanno appunto dalla condizione umana in termini storici e politici, a partire proprio dalla questione israelo-palestinese, come si può vedere in questo slide, still da video, non questo, questa In Europe Will Be Stand, che è appunto la trilogia video presentata alla Biennale di Venezia, ma l'immagine, credo forse dopo, è Declaration del 2006, prima, perdonami. Eccolo qua, sì, è Declaration. Insomma, l'arte di quest'artista, a mio parere, è un'arte commovente, un'arte poetica, è un'arte profondamente radicata nell'identificazione che hanno queste artiste con la propria patria e con la propria cultura, rimanendo comunque sempre con un'antenna ben accesa e sintonizzata su quello che accade, quelle che sono le ricerche e i linguaggi esterni a Israele.
Grazie Giorgia Calò, abbiamo visto quindi quale pluralità di linguaggi, di espressioni, di reinterpretazioni derivano dalla doppia condizione di essere ebrei e donna, sia quando questi due aspetti sono esplicitamente tematizzati, sia quando restano sullo sfondo. Comunque in tutte vediamo un andare al di là degli stereotipi e ci auguriamo, Giorgia, di poter vedere presto dal vivo una delle mostre da te curate e che questa emergenza possa finalmente finire e tornare a vedere le opere d'arte dal vivo.
Speriamo.
Grazie ad Evelina Megnaggi, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori e ci vediamo martedì prossimo.
Io voglio ringraziare, io adesso sono piena di immagini, di storie, di colori, piena di suggestioni, grazie mille per avermele date e quindi sento il bisogno di dare una pacatezza,
grazie.
Citando mia madre, con quello che mi cantava per farmi dormire. Yanani, yanani, yanani jak anu, yanani jak anu, amma kamrawu. Un jour, araqdi, araqdi, araqdi jaak al-naam, araqdi jaak al-naam, amak fajrabuk. Anhas, yanani, yanani, yanani jak anu, yanani jak anu, amma kamrabu, anju dormi. Dormi che si è fatta notte, tua madre la luna, tuo padre le stelle, dormi che ti è venuto sonno, tua madre d'argento, tuo padre di bronzo. Yanani, yanani,
Grazie.
Ciao a tutti, grazie a voi.
Grazie.
Grazie a voi.